Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbe paura, e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore.
Il tema della trasfigurazione, proclamato dal diacono nel Vangelo, è una luce per comprendere la persona di Gesù e anche per comprendere la sorte a cui ciascuno di noi è destinato. Gli apostoli stessi vedevano la persona fisica di Gesù, avevano constatato certamente la bontà, la sapienza, l'avevano visto pregare. Notate, il Vangelo di oggi inizia proprio dicendo che Gesù sale sul monte a pregare e mentre pregava avviene questa meravigliosa trasfigurazione. Ma al di là dell'averlo visto fisicamente, anche gli apostoli si interrogavano sulla vera identità di Gesù. E allora ecco questo momento, direi, luminoso, splendido, in cui c'è la persona fisica di Cristo, ma si illumina di una luce totalmente nuova. E in particolare dice il Vangelo di Luca che il suo volto divenne luminoso. Nel giorno del battesimo, vi ricordate, Gesù era stato investito dallo Spirito Santo, si era sentita la voce del Padre, quindi un episodio abbastanza simile a quello di oggi, ma non c'era stata questa trasformazione del suo corpo, questo corpo di Cristo che noi oggi celebriamo risorto. Noi crediamo che oggi il suo corpo è definitivamente vivo, nuovo dopo la risurrezione, e crediamo che come quello di Gesù anche quello di Maria è risorto ed è vivo. Allora vedete la seconda lettura, quando Paolo, dopo aver detto ai suoi carissimi abitanti della città di Filippi di essere coerenti con la propria vita, dà loro il motivo e dice: perché il nostro Salvatore Gesù Cristo trasformerà il nostro misero corpo mortale e lo renderà somigliante al suo corpo glorioso. Ecco la sorte di Cristo, l'uomo Gesù di Nazareth nato da Maria. In lui c'è presente la divinità e lo Spirito Santo trasforma questo suo corpo e lo rende risorto. Nella trasfigurazione Gesù anticipa per un attimo, fa vedere ai suoi tre testimoni che ha portato con sé la vera realtà che c'è in lui. E Paolo ci dice, ci fa vedere la vera realtà che c'è in noi. In noi dal giorno del battesimo è presente lo Spirito Santo. Sta lavorando tutte le volte che noi glielo permettiamo con la nostra fede, con i sacramenti, con la preghiera, e viene il giorno in cui questa forza dello spirito trionferà contro la forza della morte e il nostro corpo risorgerà come quello di Cristo che ci viene presentato nel Vangelo di oggi. Questa è la fede della Chiesa, per cui nel credo noi diciamo credo la risurrezione dei morti. Quando noi rinnoviamo le promesse battesimali diciamo credo la risurrezione della carne, e questo, vedete, è la forza della nostra fede. Difatti Paolo dice è in base a questo concetto che dovete cambiare la vostra vita. Paolo si permette di dire imitate me, e guardate come vivo anch'io, e non comportatevi come i nemici della croce di Cristo, il cui Dio è il ventre, e si vantano di cose di cui dovrebbero vergognarsi. Mi pare che sta parlando proprio di noi, dalla società in cui stiamo vivendo, dove noi dobbiamo fare una scelta. Non possiamo adeguarci a una mentalità pagana, materialista, che esalta ogni desiderio e ogni piacere come se fosse un diritto, e dobbiamo invece recuperare il senso finale della nostra vita e adeguare le scelte della nostra quotidianità alla realtà che già vive nel nostro cuore e che trasformerà la nostra vita per sempre. Allora, entrando un po' più decisamente nella parola di Dio di oggi, avete sentito nella prima lettura presa dal libro della Genesi, avete sentito un'alleanza. Dio si allea con Abramo, e mi piace sottolineare anche il modo con cui l'ha fatto. Vedete, siamo in un'epoca in cui non ci sono i notai, e per fare un patto serio prendono degli animali, li squartano, raccolgono il sangue dentro a catini, a un bacile, e poi i due contraenti che fanno il patto passano in mezzo a questi animali spruzzandosi le gocce del sangue sul vestito, sulla persona, e gridando a voce alta: possa capitare a me quello che è capitato a questi animali se io non sarò fedele al patto. Mi capite che è molto più impegnativo di una firma, perché prendere un impegno e dire che io lo voglio rispettare fino al sangue, e se non lo rispetterò pago con il sangue. Ecco, questa era la forza dell'impegno che all'epoca di Abramo si utilizzava. E allora anche Dio chiede ad Abramo di fare questo patto, e Abramo prepara gli animali, e poi quando scende la sera dice Abramo che vede passare davanti a lui attraverso questi animali una torcia accesa e un braciere con fiamme vive. Ecco, è Dio che passa col suo fuoco, e dietro Dio passa Abramo stringendo un patto d'alleanza che durerà per sempre. Allora, entrati in questa alleanza, noi vediamo che la realtà si realizza concretamente nella persona di Gesù. E se il sangue era stato invocato nella prima lettura, anche nel Vangelo di oggi Gesù parla del suo esodo. La parola esodo, penso che tutti la conosciamo, è il passaggio dalla schiavitù alla libertà. Il popolo ebreo che era in Egitto, che va verso la terra promessa, guidato da Mosè per 40 anni. Un esodo che è costato veramente una fatica enorme. Bene, Gesù parla del suo esodo quando passerà dalla terra al cielo, cioè la sua morte sulla croce, dove il suo sangue sarà la firma assoluta di un Dio eternamente alleato con l'uomo, che vuole che questo uomo, riempito dalla presenza di Cristo, sia destinato alla risurrezione finale. Allora è molto importante questo episodio della trasfigurazione, perché è la chiave per capire la nostra esistenza. Da dove veniamo, dove andiamo e quali sono le cose importanti da compiere nella nostra vita. veniamo da un Dio alleato con ciascuno di noi che ci ha chiamato all'esistenza e andiamo verso la piena risurrezione del nostro corpo. Quando diciamo risurrezione del corpo, noi dobbiamo pensare non tanto o non semplicemente ad avere una personalità direi concreta, fisica, ma soprattutto quello che significa questa nostra personalità. Pensate alle relazioni umane. Molti di voi sono sposati, amano una persona, con quella persona hanno generato dei figli. Ecco, queste relazioni umane, questo aver intessuto una storia che diventa una storia divina, perché nel matrimonio Cristo entra a consolidare la decisione di queste due creature. Nella procreazione di un figlio siamo collaboratori di Dio nella creazione e in quel figlio entra lo Spirito Santo che lo rende eterno. Bene, tutto questo è destinato a durare per sempre. Questa è la risurrezione, è la pienezza della vita che comincia da oggi e non terminerà mai più. Allora voi comprendete come Paolo dice: siate coerenti, se questa è la nostra meta, se il nostro corpo verrà trasfigurato e vivremo per sempre, fate in modo che il ventre non sia il vostro Dio, che le cose della terra non vi prendano al punto tale da diventare orgogliosi di cose di cui dovreste vergognarvi. Capite la bellezza allora della trasfigurazione come luce che mi fa comprendere quali sono le cose che nella vita possono dare veramente senso e quali potrebbero invece distruggermi. Allora Gesù porta sul monte tre testimoni, tre apostoli. Notate, sono i medesimi testimoni che Gesù porterà con sé nell'orto degli ulivi, quando nell'angoscia più profonda chiederà al Padre: passi da me questo calice, però si faccia la tua volontà. I tre apostoli che l'avrebbero visto morente sulla croce, oggetto di sofferenza terribile, hanno però già visto nel momento della trasfigurazione che la vera realtà, quella più profonda, quello che salva, è la divinità di Cristo presente in lui. Allora Mosè ed Elia, che sono chiamati in questa visione accanto a Cristo, vogliono rappresentare, direi, l'anelito di tutti gli uomini del mondo. Mosè è colui che guida il popolo eletto alla libertà, colui che stabilisce la grande alleanza con Dio e il popolo. E direi il desiderio di avere veramente Dio come capo della nostra vita, come centro del nostro agire. Elia, il profeta, la speranza, l'annuncio di quello che verrà. Bene, tutto questo confluisce nella persona di Cristo. È in Lui che finalmente abbiamo alleanza, speranza, definitività. Allora la trasfigurazione è veramente, direi, una sintesi della storia della salvezza. Vediamo di cogliere allora, dentro in questo agire di Dio, quello che dovrebbe essere il nostro modo di agire. Luca lo sottolinea. La prima condizione: entrare in rapporto con Dio. Diciamo la parola tecnica, pregare, ma pregare non vuol dire ripetere formule, anche se il cuore però parla con Dio. Venire a una messa e non partecipare, essere, a volte succede soprattutto in certi matrimoni, in certi funerali, che la gente è lì per scena, deve farlo, vengono anche le autorità magari e non credono a nulla. Beh, quella non è preghiera, quella è una parata, è una cerimonia, ma non è dialogo col Signore. Dialogo col Signore è quando noi, anche mentre viviamo la nostra giornata quotidiana, mentre ci alziamo, mentre lavoriamo, mentre andiamo a fare il lavoro, nel nostro cuore parliamo col Signore, gli raccomandiamo le persone, gli diciamo i nostri problemi. E guardate che il Signore vive nel nostro cuore, ci ascolta profondamente, addirittura è Lui che ci ispira la preghiera. E mi pare che davvero questo è un primo suggerimento del Vangelo di oggi fondamentale. Viviamo anche questi giorni di Quaresima dicendolo: Signore, oggi devo andare a votare e tu hai letto nel Vangelo che l'unico eletto è tuo figlio, aiutami a fare una scelta coerente che difenda davvero i valori dell'umanità, della fede, dell'onestà. Ecco, pensate quindi la preghiera proprio come, direi, il respiro dell'anima, il pensiero costante. Quando noi guardo negli occhi la persona che amo e gliela raccomando, guardo negli occhi i miei bambini e gli dico: Signore, vorrei davvero un futuro di speranza per queste creature. Vedo delle persone che soffrono, che non hanno lavoro, che non hanno più soldi, e prego il Signore che davvero li assista e li aiuti. Allora capite che la preghiera è proprio questo modo di entrare in contatto con il Signore e di renderci conto che Lui è vivo nei nostri cuori. Ma la seconda cosa è ancora più importante, perché ce la dice Dio stesso. Nel momento più bello, quando una nube avvolge Cristo, che ormai è rimasto solo, non c'è più Elia, non c'è più Mosè, solo Cristo basta, Lui è quello che conta, in quel momento la voce del Padre ce lo dice: questo è mio figlio, l'eletto, è Lui che l'ha scelto, è la strada che Dio ha scelto per entrare in contatto con l'umanità. E poi aggiunge quella parola bellissima: ascoltatelo. Ecco, questo è importante. Io penso davvero che dobbiamo recuperare l'amore per la parola, che in casa nostra potesse esserci davvero la parola di Dio aperta, e quasi a dire: chi entra in questa casa sappia che noi ci ispiriamo a questa parola, che per noi quello che Cristo ci ha insegnato è la strada che vogliamo percorrere. E allora preghiera e parola di Dio diventano davvero i due binari per una vita cristiana profonda. Chiediamolo per noi, chiediamolo per tutte le persone che dovranno governarci, chiediamolo per tutte le persone che nel mondo hanno in mano a volte la sorte di altri popoli, e chiediamo al Signore che la forza della sua trasfigurazione accompagni adesso questo nostro cammino quaresimale, perché così nella notte di Pasqua potremo davvero cantare un alleluia di gioia, perché abbiamo la speranza che la sua alleanza non ci tradirà mai e un giorno saremo vivi con lui per sempre.